Salve a tutti, eccoci qua. E questa volta non esattamente per i transiti, anche se inevitabilmente tutto quello che si fa in qualche modo è in linea con i transiti, ma utilizzando questa musichetta di fondo con cui per ormai più di 2 anni ho pubblicato questi transiti, questa volta, come avevo annunciato la volta precedente, ho deciso di non necessariamente pubblicare il testo dei transiti e il commento audio, ma questa volta quello che voglio condividere è un po' un pensiero che mi è sorto a seguito della pubblicazione sul gruppo di Telegram di Human Design Counselor, un post che avevo messo qualche giorno fa, diciamo intitolato Prima Io, dove in concomitanza del Sole nella porta 45 ricordavo come la manifestazione della materia è radicata nell'egoismo. E quindi non mi metto qua a leggere tutto quello che avevo scritto, peraltro abbastanza anche corto rispetto al mio standard, ma la sintesi di tutto questo pensiero che inneggiava e inneggia il sano egoismo la si può appunto concretizzare in questa formula, in questa frase risolutiva, prima io. Molto importante, anzi fondamentale, proprio questa frase, prima io. E chiaramente, come immaginavo, questa affermazione, questo inno in qualche modo del sano egoismo ha suscitato un po' di, non dico dissensi, ma di perplessità, di dubbi, qualche difficoltà a comprendere come effettivamente essere egoisti può non essere a discapito dell'altro. Immaginavo che questo accadesse, di fatto è accaduto, e ringrazio profondamente chi ha sentito di mettersi in gioco e condividere umanamente questa difficoltà di comprensione, perché veramente questo concetto del sano egoismo va a scardinare tanti nostri blocchi, che tengono peraltro aperte anche tante nostre ferite. Quindi, essendo noi così identificati con queste nostre ferite, è veramente difficile riuscire a comprendere il valore salvifico o di profonda, chiamiamola, guarigione, intendendo guarigione di spirito, questo discorso del sano egoismo. Quindi mi sono messo giù a scrivere 2 cose sul gruppo Telegram, finché poi, come al solito, quelle 2 cose non sono diventate 4, non sono diventate 6. A questo punto ho detto va bene, dai, scriviamo qualcosa di un attimo più articolato, e visto che ci sono, commentiamolo, ecco, mettiamoci la voce, mettiamoci in qualche modo la faccia, perché comprendo veramente la difficoltà di realizzare questo sano egoismo, e anche per chi lo può realizzare concettualmente, il che a volte attraverso una serie di percorsi può anche essere facile comprendere di che cosa si sta parlando di sano egoismo. Ecco, questo è sicuramente un punto di arrivo, ma non è il punto, diciamo, di conclusione del viaggio. Il punto è riuscire a integrare nella propria vita questo sano egoismo, cosa significa profondamente. Ecco, io non ho l'ambizione né la pretesa di spiegare niente a nessuno, però sento utile supportare a mio modo, nei miei limiti, chi magari sta facendo questo lavoro su di sé e ancora può avere una difficoltà a chiarire questo concetto. Ecco, non diamolo per scontato tutti, perché è molto profondo. Quindi mi trovo in qualche modo a commentare quanto ho scritto appunto sul gruppo Telegram. Qui chi vuole all'inizio lo può leggere. E appunto inizio questo scritto dicendo che mi aspettavo in qualche modo che qualche difficoltà potesse emergere, e come avevo annunciato, questa difficoltà è inevitabile in qualche modo, perché siamo stati talmente indottrinati nei secoli a giudicare l'egoismo solo come qualcosa di negativo, da rendere difficile, se non addirittura impossibile, vedere nell'essere egoista, inteso dire il sano egoismo, una via alla propria autorealizzazione, come di fatto è. Il sano egoismo è una via alla propria autorealizzazione. L'egoismo in genere, interpretato come moralmente sbagliato, è inteso come un fare qualcosa a scapito dell'altro, inteso dire contro l'altro, per proprio esclusivo interesse personale. Il pensiero comune è: se mi occupo di me, non posso occuparmi dell'altro. Se io penso a me, questo esclude l'altro. Se io mi arricchisco, vuol dire che impoverisco qualcun altro. In pratica, il pensiero di fondo è o io o l'altro. E ciò appare logico alla morale, ma non è detto che sia vero, anzi. La formula mentale separativa funziona tramite il o-o, out-out, dicevano in latini, e ciò rende difficile contemplare la possibile e naturale forma integrativa e-e, et-et, che è la naturale e semplice biologica dell'amore. C'è da fermarci, fermare l'identificazione con la mente e chiederci: in che modo, se faccio coscientemente, responsabilmente qualcosa per me, vada bene, in che modo se faccio coscientemente, responsabilmente qualcosa per me, ciò può essere a discapito dell'altro? In che modo, se amo me stesso e decido in base al mio sentire, posso negare qualcosa a qualcuno o interferire nella sua vita? Pensare a me stesso, riconoscere e occuparmi innanzitutto dei miei bisogni, è sbagliato? Danneggia, può danneggiare qualcuno? Posso occuparmi di me e dei miei bisogni e nello stesso tempo provvedere ai bisogni dell'altro? È possibile questo? Occuparmi di me e nello stesso tempo dell'altro? Proprio perché mi occupo io, mi sto occupando dell'altro? È possibile? O devo per forza sopraffare l'altro o rinunciare a qualcosa io? E se devo rinunciare a qualcosa, è perché devo o perché voglio? Se rinuncio a qualcosa, è perché devo o perché voglio? Questo è un punto cruciale. Comprendere la differenza tra dovere e volere, dovere e sentire. Si deve fare e mi va di farlo. La differenza tra per forza e perché così sento, così mi va. A mio avviso, tanto è frainteso il concetto di egoismo, così è frainteso il concetto di amore. Pare che essere egoisti vada in contrasto con l'amore. Ma è davvero così? È davvero così che l'egoismo va in contrasto con l'amore? Come mai amare nel pensiero comune significa imporsi qualcosa, rinunciare, compromettermi per l'altro? Davvero per amore devo per forza compromettermi, rinunciare, sacrificarmi, negarmi qualcosa? Davvero se sono egoista, per affermarmi devo per forza agire a discapito dell'altro? In natura, dalla cellula alla pianta, dall'animale al pianeta, ogni elemento sta su di sé. E nel farlo contribuisce al bene comune, un po' come ogni cellula nel nostro corpo, stando su di sé, facendo il suo lavoro, contribuisce al bene comune. Come mai così non può essere anche per l'uomo? La natura non contempla la separazione. Perché l'essere umano sì? Che sia proprio in questa indagine il segreto del libero arbitrio e il conseguente possibile sviluppo della consapevolezza individuale e sistemica? Nella pratica, forse c'è da indagare come si interpreta l'egoismo e il senso di saper stare su di sé, rispettare, sentire i propri bisogni. Il senso profondo di cosa significa sacrificio e di cosa significa amore. Forse c'è da chiederci se ci sia qualcosa che interferisce nella relazione tra l'uomo e la sua natura, tra l'uomo e la nostra natura, e portare lì la nostra massima attenzione. E forse c'è da riconoscere le nostre resistenze interne ad appagare i nostri bisogni e chiederci come mai la cosa più naturale del mondo, ovvero stare su di noi, risulti essere così difficile e a tratti minacciosa, a tal punto da considerarsi un peccato. È un peccato stare su di te, pensare a te stesso. Allora qui la provocazione: ma il mondo è disarmonico perché non pensiamo abbastanza all'altro o perché non siamo in grado di pensare sufficientemente a noi stessi? Il mondo va a rotoli perché non siamo ancora sufficientemente consapevoli di poter pensare all'altro, perché non siamo ancora consapevoli su cosa significa essere noi stessi. Un esempio banale, ma tutto funziona se noi ci occupiamo del giardino dell'altro, di fatto a nostro modo, o tutto funziona se ci occupiamo del nostro giardino a nostro modo. Tornando alla mondanità, alla praticità, come mai sono convinto che se mi rispetto non rispetto l'altro? Come mai sono convinto che se sto su di me qualcuno ne può risentire? Prenditi un attimo, riflettici su. Dov'è radicata in me questa convinzione? Che se sono su di me e mi rispetto non posso rispettare l'altro. Questa convinzione è radicata nell'amore o in qualcos'altro? Tipo nel senso di colpa. Che se faccio, se dico, allora vuol dire che. Se sacrificarsi, il così tanto declamato sacrum facere, se sacrificarsi il sacrum facere è in origine qualcosa di sacro, di divino, un atto d'amore, dove sta il sacro, il divino, l'amore, nell'imporsi qualcosa, nel dover rinunciare a qualcosa? Il sacro, il divino, l'amore sta in qualcosa che ci dobbiamo imporre e sforzarci di fare, che va contro la nostra natura, o in qualcosa che è naturale e su cui siamo chiamati a portare consapevolezza? L'egoismo è sbagliato di per sé, in quanto tale, o il punto sta che di norma questo egoismo non lo agiamo consapevolmente? Ci siamo su questo? L'egoismo è sbagliato di per sé, in quanto tale, o il punto sta che di norma questo egoismo non lo agiamo consapevolmente? Anche se so, e lo so, che ancora i fraintendimenti possono scaturire nonostante queste domande, perché certe convinzioni sono davvero dure a morire, inteso a trasformarsi, lo so e lo comprendo bene. Però preferisco limitarmi a fare queste domande e a lasciare ad ognuno le proprie riflessioni, ricordando di non credere a niente di quello che dico e si dice, ma di sperimentare sulla propria pelle, con perseverante ascolto interiore, se ti possono aiutare queste domande, riascoltale, rileggile. E ad ogni modo, visto che la mente cerca sempre di confutare la possibilità di un sano egoismo, portando peraltro gli stessi esempi, quello dei genitori nei confronti dei figli o di sé nei confronti del proprio partner, mi viene da chiedere: sei così sicuro, sei così sicura che i genitori, quello che fanno per i figli, sia esclusivamente e totalmente un atto di amore per i figli? Può essere che questo atto d'amore sia di fondo un movimento di amore a se stessi? Lo si faccia per sé, consciamente o inconsciamente? Siamo proprio certi, sei proprio certo che dietro ad alcuni ammirevoli atti di amore e sacrifici per i figli non ci siano di fondo delle convinzioni, delle paure, dei modi di affermare se stessi? Siamo così sicuri, sei così sicuro, così sicura che per amore del nostro partner devi per forza rinunciare a quello che ti piace? È per te uno sforzo e un dovere fare in modo che tutto sia sempre in armonia col tuo partner? Sei sicuro, sei sicura che devi rinunciare a qualcosa per il partner? E se di rinuncia si tratta, è qualcosa che ti pesa e ti fai andare bene, o è qualcosa che ti permette di confrontarti con i tuoi limiti e ti stimola a riconoscerli e superarli? La relazione è potenziante solo quando si è in armonia, o anche quando ci sono disarmonie, disaccordi, confronti? Se faccio qualcosa per me, perché lo sento importante per me, e all'altro non va bene, poniamo il fatto che all'altro non va bene, ok, cosa c'è di male? Qual è il problema? Se non mi va di vedere il film che vuole vedere il mio partner, se non mi va di andare a trovare un parente in ospedale, se non mi va di cucinare per qualcuno, se non sento di accompagnare qualcuno da qualche parte, se non mi va di partecipare a quella festa o di fare quel regalo o di fare quegli auguri o quel viaggio insieme o di rispondere a quel messaggio, che problema c'è? Che problema c'è? Mi devo sentire egoista e in quanto tale sbagliato? Sono inadeguato in amore? Sono indegno dell'amicizia dell'altro? Manco di qualcosa? Sto peccando? Vado all'inferno? Qual è il problema ad ascoltarmi e manifestare la mia verità? Fermati un attimo. A chi puoi infastidire o nuocere la tua verità? Come può essere un problema la tua verità? Sto parlando di verità, non di convinzione, non di credenza, non della capacità della mente di raccontarti qual è la tua verità. Sto parlando della tua verità. Qual è il problema ad ascoltarti e manifestare la tua verità? Posso davvero amare qualcuno imponendomi di fare qualcosa che non mi va? Sto dando all'altro il meglio di me, la mia autenticità, sforzandomi di essere e fare qualcosa che non mi corrisponde in questo momento? Se mi impongo di fare qualcosa, o pretendo che l'altro faccia se io ho fatto qualcosa per lui, posso chiamare questo amore, sacrificio, sacrum facere, egoismo? Come funziona? Come funziona? Sono egoista se penso a me e non lo sono? Se mi sforzo di essere altro rispetto a quello che sono? È così che funziona? Sono egoista se penso a me, ma non sono egoista se sono accondiscendente, accomodante, compiacente con l'altro? Se sto su di me, impongo anche all'altro di non stare su di sé? È così? È questa la credenza? Davvero sono convinto che se dico e faccio quello che davvero sento, il mondo va a rotoli? Certo, c'è chiaramente da sentire e di conseguenza avere innanzitutto chiara la differenza tra sentire e credere di sentire. Sicuramente questo è un punto fondamentale. La difficoltà di sentire, di saper ascoltare la propria verità, i propri bisogni. Questo unito alla difficoltà di confrontarci con l'altro e accogliere un rifiuto, una indisponibilità, una mancata aspettativa, la paura del dolore, la paura della solitudine, la subdola convinzione che se sono egoista sono rifiutato e abbandonato. Portiamoci attenzione su questo e non pensiamo di essere già arrivati di chissà dove, perché dentro di noi c'è questa convinzione profonda, che se sono egoista sono rifiutato e abbandonato. Soprattutto qua in Italia, con la credenza così forte che abbiamo, con questo senso morale che abbiamo, la credenza che se sono egoista sono destinato a far soffrire e rimanere solo, se sono egoista vado all'inferno. Ma questo è un fatto? È davvero così? O è una percezione del fatto? È davvero sbagliato essere egoista? O è una convinzione instillata nella mia mente dall'esterno che me lo fa credere? Chi trae davvero vantaggio al fatto che io non stia su di me ad appagare i miei bisogni? Chi è che ne trae vantaggio di questo, il sé o il non sé? Può qualcuno trarre vero vantaggio dalla mia ipocrisia a tradirmi e autoconvincermi di farlo per amore dell'altro? Ha un senso questo? Di nuovo, non mi metto a stabilire che cos'è bene o che cos'è male, che cos'è amore o no, sacrificio o no, egoismo o no. Niente di tutto questo. Confido che queste domande portino delle personali riflessioni, come è giusto che sia. Io posso essere responsabile solo per me e farmi queste domande e darmi delle risposte. E invito ognuno di voi a fare lo stesso, a non credere a niente se non alle risposte che vengono da dentro, e quelle che sono, sono. Sono il mio livello di coscienza e lo sono in questo momento, non lo sono per sempre. Ok così, con i miei limiti. Nessuno nasce imparato, ognuno di noi è qui per mettersi in gioco, con amore e con grande umiltà. Buon proseguimento. Buon proseguimento nell'unico modo possibile. In amore a se stessi, in amore a te stesso, a te stessa e di conseguenza, così, per l'altro. Come di consueto, individualmente, insieme. E come al solito, mentre leggo, rileggo, penso, improvviso, mi viene sempre un altro stimolo, un altro ancora, ma è bene a un certo punto sintetizzare e arrivare a un dunque. Mi sento di aggiungere solo questo. Il vero egoista, in maniera un po' controintuitiva, è quello, ovvero quello che davvero separa e non lavora per l'unione. Il vero egoista è quello che invece di pensare a sé sta sempre sull'altro, si sbilancia sull'altro, invece che agire in armonia quello che sente, si sforza di agire per mantenere l'armonia con l'altro. E questa non è integrità, è ipocrisia. Non puoi sforzarti di armonizzare l'altro, di stare in armonia con l'altro, di portare armonia dove sei, se non c'è armonia dentro di te, se non stai su di te. Ricordiamoci che ego significa io, non c'è niente di male, ego significa io. Come posso, incarnato nella materia, qui, nella mia personalità, fare qualcosa per qualcuno se non partendo dall'io, cioè da quello che sono, nei miei stessi limiti? Come faccio a trascendere l'io se neanche mi concedo di sperimentarlo? Come faccio a trascendere l'io se mi giudico così pesantemente ogni volta che sto nel mio io? E come faccio a trascendere l'io se giudico così pesantemente l'altro ogni volta che sta nel suo io? Domande su domande. E a ognuno le sue risposte. Un grande abbraccio e a presto. E come non vedere che tutto questo sta accadendo quando il sole sta entrando, è entrato dalla porta 45 alla porta 20, scusate, alla porta 12, dalla manifestazione dell'io, dell'io ho, dell'io possiedo, la manifestazione della materia, se vogliamo alla manifestazione dello spirito, la manifestazione della grazia, di questa grazia che è possibile nel momento in cui so stare su di me, con me, per me. È solo così, da questo stato di grazia, da questa pace interiore, pace a me stesso, solo così posso essere in pace con l'altro. Ma se mi sforzo a voler avere la pace con l'altro, a stare in pace con l'altro, beh, lì non c'è grazia. C'è solo disgrazia. E questo sì è un peccato. Buona grazia nel stare con te, innamora te stesso.